Benvenuti al Parco, alla scoperta delle aree protette del Trentino. Un programma a cura di Daniele Torresan, con la collaborazione di Chiara Grassi e Walter Taufer.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, settima puntata di Benvenuti al Parco. Un cordiale saluto da Daniele Torresan,
da Chiara Grassi
e da Walter Taufer.
Chiara, qual è l'argomento della nostra puntata di oggi?
Oggi andremo a scoprire le reti Fassa, Fiemme, Cembra.
La vallata del torrente Avisio nel Trentino orientale è una delle più affascinanti dell'intero arco alpino. La sorgente del torrente Avisio si trova ai piedi della Marmolada, da cui il suo corso è caratterizzato da tre territori molto diversi. Nel primo tratto la rinomata e turistica Val di Fassa, delle Dolomiti UNESCO, regno dell'alta quota. Nel tratto centrale l'ampia Val di Fiemme, verde di prati e pascoli, ma soprattutto dei pregiati boschi il cui legno è apprezzato in tutto il mondo. Il tratto finale del torrente Avisio, prima che questo si getti nell'Adige, è il territorio della più agricola e meno turistica Val di Cembra, luoghi aspri e sorprendenti che danno origine ad alcuni dei vini più pregiati del Trentino. Proprio per la grande valenza ambientale di questi territori, lungo tutta la vallata del torrente Avisio sono presenti molteplici riserve naturali, la cui gestione è affidata a tre diverse reti di riserve.
La rete di riserve della Val di Fassa è quella più fortemente caratterizzata dalla presenza di alcuni gruppi dolomitici, riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. I settori trentini della Marmolada e del massiccio Latemar-Catinaccio-Sciliar, quest'ultimo condiviso con la vicina Val di Fiemme.
Gli elementi che più caratterizzano la rete di riserve Fiemme Destra Avisio sono invece la ricchezza del paesaggio rurale e l'elevata variabilità degli habitat. Qui abbiamo infatti torbiere, aree umide, ambienti aridi, ecosistemi fluviali e forestali, cembrete su substrati calcareo-dolomitici.
La rete di riserve Alta Val di Cembra Avisio comprende i tratti più selvaggi e di maggior pregio naturalistico dell'ambiente fluviale del torrente Avisio. Questa rete si caratterizza anche per la presenza di un paesaggio culturale unico, costituito da centinaia di chilometri di muretti a secco e terrazzamenti coltivati a vite. Inoltre, sul dossone di Cembra si trova una importantissima serie di torbiere ed aree umide a diverso stadio evolutivo.
È arrivato poco fa nei nostri studi il professor Walter Eckli. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Esperto di tetraonidi. Vogliamo subito spiegare ai nostri radioascoltatori di cosa si tratta?
Ecco, qualcuno li chiama galliformi. In sostanza parleremo di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca. Noi ci concentreremo sui primi due, che sono i galliformi di bosco, cioè il fagiano, il gallo cedrone e il francolino di monte.
Dottor Eckli, lei sta conducendo un'indagine sui tetraonidi nel Parco Naturale del Monte Corno, nella Bassa Tesina, che confina con i comuni dell'Alta Val di Cembra. Vogliamo parlarne?
Volentieri. Allora, in premessa devo dirvi subito che stiamo parlando di una specie, il gallo cedrone, ma anche il francolino di monte, una specie che non solo sulle Alpi, ma un po' ovunque, in Scandinavia e anche nei paesi dell'est, in Russia, eccetera, è in una situazione, diciamo, di recessione. Quindi una specie che in un certo senso si può definire in pericolo. Ecco, quindi partendo da questo presupposto abbiamo pensato che su una realtà abbastanza piccola come il Parco Naturale Monte Corno fosse urgente intervenire, cioè darsi da fare affinché questa specie venga salvaguardata. E allora dal 2008 in poi Parco Naturale Monte Corno più Ispettorato Forestale Bolzano 1 in collaborazione, ecco, abbiamo iniziato un progetto che noi definiamo di aumento di biodiversità con particolare attenzione ai galliformi. Ecco, abbiamo iniziato in sostanza a fare degli interventi sul territorio rispetto in, ripeto, in stretta collaborazione con l'Ispettorato Forestale di Bolzano 1, e poi abbiamo anche affiancato a questa azione, diciamo così, di miglioria dell'ambiente, abbiamo affiancato anche un'azione di monitoraggio della quale mi occupo io personalmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che in primavera il sottoscritto è sulle arene di canto, ovviamente senza farsi notare, ci sono tutta una serie di accorgimenti per poter essere presenti senza disturbare, in modo tale da capire quanti soggetti maschi sono presenti sul territorio. Nel corso poi dell'estate e dell'autunno cerco di verificare a che punto siamo con il successo riproduttivo, ovvero se ci sono covate è un buon segno, se non ci sono è un pessimo segno.
Dottor Ecli, qual è la condizione di questi uccelli nelle valli dell'Avisio?
Sto lavorando, diciamo, per il parco naturale, però il parco naturale Montecorno confina con Capriana, con Grauno, Valda, Grumes, Faver, quindi questi comuni che oggi si chiamano comune di Alta Valle. Evidentemente gli animali hanno le ali, si spostano, quindi loro non è che, insomma, conoscano i confini fra le due province. Quindi danni, io mi sono un po' ripromesso di vedere se fosse il caso di effettuare lavori, diciamo, di miglioria dell'ambiente anche sui comuni limitrofi. Perché dico questo? Dico questo perché vedo che danni ormai, soprattutto sui comuni limitrofi, forse ad esclusione di Capriana, dove opera la magnifica comunità che in questo senso interviene, il resto però dei comuni limitrofi, diciamo che in questi ultimi decenni ha effettuato pochi prelievi nel bosco, e quindi il bosco, anche le zone che una volta erano zone veramente ottimali per il gallo cedrone, si sono infittite e l'ambiente, diciamo il bosco troppo fitto, non è più adatto per questa specie, che ha bisogno invece di aperture, ha bisogno di un bosco, diciamo, non troppo fitto. Ecco.
Quindi quali sono oggi le principali minacce per queste specie e quali interventi si potrebbero pensare per preservare e migliorare il loro habitat?
Ecco, queste specie sono, diciamo, soggette a parecchi elementi negativi, diciamo. Il primo, quando noi facciamo una classifica in testa, a questa classifica mettiamo la scomparsa dell'habitat adatto, cioè se manca l'habitat una specie animale non la si trova più. Quindi diciamo che la regola numero uno è quella di migliorare o preservare, conservare l'ambiente adatto a questi animali, e da questo punto di vista, abbiamo già detto prima, bisogna fare degli interventi forestali. Il bosco deve avere una resa economica e possibilmente deve essere anche adatto gli animali selvatici. Questo è il motivo numero uno, però ce ne sono anche altri. Il disturbo, per esempio. Oggi come oggi le persone, gli utenti, diciamo, del bosco sono sempre di più. Una volta, diciamo, 30 anni fa, voglio dire, era impensabile che in febbraio, marzo ti attraversi un'arena di campo, un'arena di canto, un rampichino. Oggi può succedere. E questo è disturbo. Ecco quindi che un utilizzo della montagna, ormai voglio dire senza regole e in maniera assolutamente, fra virgolette, anarcoide, sicuramente rappresenta un elemento di negativo per questi animali. A questo poi si aggiunga anche, ultimo ma altrettanto importante, la predazione naturale. Noi pensiamo che questi animali covano sul terreno, stanno per 25 giorni, una gallina cova sul terreno, in questi 25 giorni deve possibilmente non farsi vedere dalla volpe. Il più delle volte però circa un 80% delle covate vanno perse già in fase di cova, perché la volpe evidentemente fa il suo lavoro e pertanto, diciamo, ne consegue un aspetto negativo per questa specie.
Quindi un obiettivo importante per queste reti di riserve.
Sicuramente un bel obiettivo. Difatti posso già dire oggi che qualche giorno fa c'è stato un incontro al centro visitatori di Trodena, un incontro fra esponenti del Parco Naturale Montecorno, dell'Ispettorato Forestale Bolzano 1, il sottoscritto e parecchi rappresentanti dei uffici della provincia autonoma di Trento, nonché i responsabili della rete, proprio per parlare di questo, chiamiamolo, progetto, che sarebbe sicuramente urgente e che darebbe, a mio avviso, sicuramente dei risultati positivi, assolutamente non tanto diciamo fra 10 anni, ma abbiamo constatato che una volta che l'uomo interviene e migliora l'ambiente, le soddisfazioni arrivano presto, prima ancora di quanto io avessi ipotizzato. Noi stiamo verificando che sulla parte di Bolzano abbiamo un ritorno su arene di canto e su zone di allevamento della prole addirittura 2 anni dopo,
già dimostrato,
che avevamo fatto 2 anni dopo l'intervento di miglioria.
Bene professore, allora la ringraziamo per essere stato ospite qui da noi, le auguriamo buon lavoro, buona osservazione per la sua utile attività.
Grazie.
Il percorso di oggi ci porta alla scoperta di un'area protetta di alta quota, dai panorami spettacolari. Siamo nell'Atemar, uno dei gruppi montuosi delle Dolomiti riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Tutta l'area è una zona speciale di conservazione denominata Nodo dell'Atemar, condivisa e gestita insieme dalle reti di riserve Val di Fassa e Fiemme Destra Avisio. Il paesaggio spazia dalla romantica foresta di Carezza ai vasti pascoli alpini sovrastanti e su fino alle aspre pareti rocciose. Quando si sale da Vigo di Fassa e si raggiunge l'ampio valico del Passo Carezza o di Costalunga, è difficile immaginare che questo luogo, nel lontano Triassico, sia stato il fondo di un mare tropicale dal quale emergevano come isole le montagne circostanti. Il gruppo dell'Atemar, 2842 metri a sinistra, quello del Catinaccio, 3004 metri a destra, sono infatti ciò che rimane di antiche piattaforme sottomarine, risalenti a 240 milioni di anni fa. E l'itinerario proposto percorre proprio parte della scarpata che raccordava l'antica isola piattaforma, l'attuale Latemar, col fondale di questo antico bacino marino. Il passo di Costalunga, al confine tra Trentino e Alto Adige, è tra i valichi più belli delle Dolomiti. Sospeso tra due imponenti gruppi montuosi, offre distese ondulate di prati costellate da interessanti torbiere e la secolare foresta di Carezza. E come non citare l'omonimo romantico lago, una vera e propria gemma nel bosco. Un reticolo di sentieri percorre questi luoghi e porta a rifugi e malghe. Avviandosi verso le piste da sci ai piedi dell'Atemar, si prosegue a destra, nei boschi, su una facile strada sterrata. La foresta è solenne. I poderosi tronchi degli abeti rossi si innalzano come colonne verso il cielo. Le cupe chiome sembrano catturare la luce solare, lasciandone filtrare solo una minima parte sul rado sottobosco. Tra migliaia, solo pochi tra questi alberi monumentali diventeranno abeti di risonanza, pregiatissimi per le qualità sonore del loro legno, ricercato da secoli per le casse acustiche degli strumenti musicali. Qua e là poche radure interrompono il bosco, offrendo gustose finestre panoramiche sulle guglie del Catinaccio. La luce qui inonda il terreno, scatenando la lotta per la vita di alberelli e di altre erbe. Dopo circa 1 chilometro, il sentiero inizia a salire per uscire dal bosco presso la bella Malga Latemar, 1838 metri. Per uno stretto passaggio nella staccionata si risale lo stupendo prato pascolo sulla sinistra, in cima al quale l'escursionista è accolto da un gruppo di larici monumentali. Proseguendo di poco si raggiungono i prati di Latemar. La panchina di legno, presso la croce, è il massimo per godersi in pace una paradisiaca vista sul Catinaccio e i monti dell'Alto Adige. Si prosegue attraversando i prati e risalendo lungo la pista da sci fino alla stazione di Monte degli Impianti. Da qui il sentiero forestale della Nore attraversa un versante a volte ripido, entrando così nella zona speciale di conservazione Nodo di Latemar, appartenente alla rete ecologica europea Natura 2000. In breve ci si affaccia su di un vallone selvaggio e nascosto, habitat ideale per i camosci, e scendendo ripidamente si giunge alla dismessa Baita Valace, solitaria e incantevole. Proprio di fronte all'edificio, costruito con grossi tronchi di larice, si ergono i gruppi dello Sciliar, Catinaccio, Sella. Proseguendo in discesa, si rientra al Passo Carezza, completando così l'anello. Il percorso di questo itinerario si sviluppa per circa 7 km con partenza e arrivo dal Passo Carezza. Il tempo di percorrenza previsto è di circa 3 ore, con un dislivello di 300 metri. Una descrizione dettagliata del percorso si trova nella pubblicazione Val di Fassa, Sentieri nella Natura. Valentina Trentini, editore.